Io sono Fausto e sono responsabile migrazioni dell'Arci in Sicilia. Vi devo parlare, anzi vi voglio parlare del progetto Mediterranea, che è un progetto di una nave che fa monitoraggio nel canale di Sicilia. La Mediterranea non è una ONG, ma fa quello che spesso sui giornali è riassunto come quello che fanno le ONG nel Mar Mediterraneo e spesso è criticato dall'autorità. Però volevo partire un attimo facendo una digressione, però non sarò lungo, quindi fidatevi di me. Quando noi parliamo di immigrazione, abbiamo sempre l'impressione di parlare di qualcosa che ci riguarda in qualche modo, ma di cui abbiamo una percezione chiara. In qualche modo, gli immigrati sono qualcosa di diverso da noi. Dal momento che io qua sto parlando a un pubblico di giovani di scuola superiore, penso che sia corretto valutare con voi il fatto che statisticamente, fra una decina d'anni, circa il 35-40% di voi sarà altrove. Sarà altrove a cercare miglior fortuna. Dietro questa cosa, in teoria, non ci sarebbe nulla di drammatico e secondo me noi dobbiamo rifiutare un'ottica che dice: ah, poverini, questi giovani in fuga. Di per sé, dietro la mobilità, non c'è assolutamente nulla di male ed è soltanto bello che ciascuno di voi possa e voglia avere l'opportunità di studiare, di innamorarsi, di fare la propria vita in un altro contesto di vita. Qual è il problema relativo alla vostra mobilità futura? Ed è una cosa che già ci fa avvicinare a quello che vuole essere l'obiettivo del mio discorso. Il problema rispetto alla vostra mobilità futura è che non sarà una mobilità libera. Sarà una mobilità forzata, nel senso che, in primo luogo, qualora qualcuno di voi volesse rimanere a sfruttare i propri talenti e la propria competenza qui, non è detto che lo possa fare. In secondo luogo, chi può andare via? Chi va via? Per esempio, per studiare va via chi se lo può permettere. L'immigrazione di cui voi sarete protagonisti è quindi un'immigrazione forzata ed è un'immigrazione che, per esempio, ha certamente una caratteristica, sarebbe considerata un'immigrazione economica. C'è una parte di ciascuno di noi, ed in questo vi prego di considerare il razzismo come un problema non del mondo, ma come un problema di ciascuno di noi. C'è una parte di ciascuno di noi che ci dice che in realtà è diverso, è diversa la vostra migrazione da quella che vediamo nei telegiornali che arriva da sud. E certamente in parte lo è, nel senso che noi siamo sicuramente dei privilegiati per avere un documento in tasca che non ci siamo guadagnati. Ma d'altro canto, identica è la volontà di ciascuno di migliorare la propria condizione. Che ci sia un'emergenza legata al razzismo in Italia è un fatto contestato, secondo me incontestabile, però contestato. Perché dico che è incontestabile? Perché, per esempio, c'è tanta gente che si affaccenda a dire: no, no, non c'è, ma qual è il razzismo in Italia? Il razzismo? Come se qualsiasi società non dovesse avere la tendenza appunto a ripianare quelle che sono le disuguaglianze. È come se ci po possa essere una società che non ha un problema di tutela, per esempio, delle minoranze. E in Sudafrica non è che è bastata la legge di soppressione dell'apartheid per sopprimere le discriminazioni dell'apartheid. Non è che fatta la legge e ottenuto il risultato. Allora, nella Costituzione c'è scritto che non bisogna discriminare, perché ne stiamo ancora parlando? Perché c'è un grandissimo percorso dalla codificazione, per esempio, del principio di non discriminazione fino a che le questioni non vengono applicate. E vi faccio un altro esempio di come spesso oggi, che abbiamo il tabù culturale del razzismo, nessuno si dice più razzista, non è che arriva uno in una conferenza e dice: buongiorno, io sono Fausto, sono razzista. Non può succedere, abbiamo il tabù culturale. Il razzismo si presenta sempre in una maniera pelosa, ipocrita pelosa nel senso di ipocrita, sì, ho sentito nelle piccole. Nel senso, pensate voi in alcuni contesti, se cambiaste la parola africani con la parola siciliani, alcune riflessioni che noi accettiamo. Per esempio, oggi si dice molto spesso il vero posto degli africani è l'Africa. Gli africani dovrebbero essere liberi di prosperare e di non partire in maniera forzata. Chi non è d'accordo su questo concetto? Nessuno potrebbe non essere d'accordo. Ma se questo concetto viene affermato per affermare pure il fatto che bisognerebbe creare le condizioni per cui quelle persone non si possano muovere da casa su loro, vi invito a tradurlo sostituendo agli africani la parola siciliani. Non è vero che i siciliani dovrebbero poter rimanere in Sicilia a sfruttare i propri talenti, la propria passione, la propria competenza e migliorare la propria terra. Certo che è vero, Ma allora cosa vuol dire? Che oggi i siciliani non dovrebbero potersi muovere, non dovrebbero andare da altre parti nel mondo e in Italia per cercare miglior fortuna? E state attenti, se non accettiamo questo piano del ragionamento, diciamo, di multilateralismo e di reciprocità, quelli che ci vanno fregati siamo noi. Per questo non parliamo di altri, ma parliamo di noi. Perché la Sicilia anche quest'anno ha un deficit migratorio negativo. Vuol dire che se gli immigrati rubano il lavoro altrui, noi rubiamo più lavori altrui di quelli che ci vengono a rubare qua. E quindi è complicato accettare un ragionamento del genere se non parliamo di un allargamento generale della possibilità di muoversi. Nel vostro caso, le conquiste di cui voi godete sono scontate? È scontato che voi potrete usufruire di tutti i muri che sono stati abbattuti nel corso dei decenni, da un processo, per esempio, di integrazione europea che con tutti i suoi difetti però è avvenuto? La risposta è no. Sicuramente qualcuno di voi, per esempio, avrà sentito parlare della vicenda della Brexit, e uno dei problemi più grandi attorno alla Brexit era proprio l'accesso al welfare state degli immigrati. Ma in quel caso chi erano gli immigrati? Erano gli immigrati e sono gli immigrati che nel Regno Unito non potevano essere esclusi dal welfare state in quanto cittadini europei. E quindi non erano le persone che venivano da lontani paesi, dall'Asia, dall'Africa, ma erano i siciliani, sono i siciliani che sono a Londra. A fare che mestieri? Soltanto, come diciamo noi, grandissimi mestieri iperqualificati? No, fare tutti i mestieri. Fino a ieri hanno diritto, oggi hanno diritto, domani ce l'avranno, non si sa. E io ieri che ho parlato nella mia scuola, che è l'Umberto, ho riflettuto su quanto in 12 anni che sono passati, 13 anni dal mio esame di maturità, alcune cose che quando io ho fatto la maturità erano scontate, adesso sono quasi innominabili. Quando io ho fatto la maturità 13 anni fa, essere euroscettico era quasi un insulto rispetto al dibattito politico. Oggi è diventato invece qualcosa di assolutamente sdoganato. Per parlare delle questioni del salvataggio in mare, dopo questa lunga premessa, invece sarò breve sul progetto Mediterranea. E bisogna fare due premesse anche queste brevi. C'è un'invasione in atto in questo momento, l'è già detto l'intervento precedente al mio. I numeri ci dicono di no. Perché le persone arrivano in questo modo? Le persone arrivano in questo modo perché non hanno un altro modo per venire. Perché l'Italia e molti paesi europei hanno completamente rinunciato a un'immigrazione regolata, regolare, fatta di persone che ordinatamente potevano arrivare ed arrivavano, per esempio per ricerca lavoro. In Italia non c'è un altro modo oggi per arrivare se non tentando questo viaggio complicatissimo, un viaggio in cui moltissime persone ricevono torture, un viaggio in cui moltissime risorse vengono date a scafisti e terroristi, anziché costituire, per esempio, il gruzzolo iniziale da cui partire col proprio percorso di vita. Quindi non c'è da criminalizzare chi decide di prendere questa via, perché non è una via a cui si accompagna un'altra possibilità. E i numeri ci dicono che certo, quando tu cancelli tutte le vie d'ingresso differenti da questa di qua, questa via aumentano i numeri, fin tanto che l'Italia non ha fatto l'accordo con la Libia, di cui brevemente parleremo. Ma i numeri generali dell'ingresso all'interno dell'Unione non sono assolutamente aumentati. Quindi non c'è un'invasione in atto. Ce lo dicono i numeri al di là di ogni dubbio. Un'altra domanda a cui devo dare la risposta prima di parlare del perché abbiamo pensato di fare questo progetto Mediterraneo, che ovviamente è un po' una follia, come capirete nell'Italia di oggi, per come si parla di queste missioni, di questi salvataggi in mare. Ed è la presenza di un dispositivo di salvataggio nel Mediterraneo influenza le partenze, cioè le persone partono dalla Libia perché c'è un sistema di salvataggio che at li attrae o partirebbero a prescindere? La risposta a questa domanda non è contestabile, nel senso che le opinioni possono andare, si può parlare di tutto, ma a partire dai fatti. E i fatti sono che no, non è così. La gente non parte perché c'è un meccanismo di salvataggio. Sarebbe come dire che la gente cade dalla moto perché si mette il casco. Allora tanto vale togliersi il casco. Non è affatto così. Le persone partono e quando si dice, ah, vedete, proprio quella volta che c'era la barca, sono partiti. E il problema qual è? Che spesso non si valuta, per esempio, che quest'inverno, quando ci sono stati quei giorni di nuove partenze, qualcuno l'ha guardato il meteo, oltre ad avere guardato la presenza o meno di barche in mezzo al mare per fare le operazioni di salvataggio. Il meteo era un meteo molto favorevole per la stagione che c'era. E moltissime delle operazioni che vengono fatte in questi giorni non entrano mai a nostra conoscenza per due ragioni. In primo luogo perché ci sono poche barche in mare e perché ogni barca che fa un salvataggio poi viene tenuta per ragioni spesso di cui probabilmente parleranno successivamente, piuttosto cavillose, per moltissimo tempo nel porti siciliani. Ma anche perché spesso i salvataggi, che non possono essere definiti salvataggi in un paese civile, sono fatti dalla Guardia Costiera Libica con mezzi che gli abbiamo regalato noi e con un sistema che porta inevitabilmente le persone a essere di nuovo detenute all'interno dei campi di cui noi conosciamo la presenza ed in cui le persone vengono nuovamente taglieggiate per poter riprovare il viaggio. Perché che ci sia un accordo fortissimo fra i responsabili dei campi in Libia e le persone della Guardia Costiera Libica ormai è un fatto acclarato. Allora, andiamo al centro del mio discorso, che sarà forse anche la parte non più lunga del mio discorso, che è proprio quello sul salvataggio del mare, però voglio fare una breve disamina di come sono andati i fatti, prima di dirvi quello che facciamo noi. Qualcuno di voi ricorderà che nel 2013 a Lampedusa c'è stata una strage, un barcone affondato a pochissimi metri dalla costa. Ricordate quelle immagini drammatiche, Lidia ha fatto la cronaca di quei giorni. Sono morte centinaia di persone e sembrava un altro mondo all'epoca per la reazione che questo fatto comportò. Alcuni di noi, probabilmente pure voi, vi ricordate quell'immagine dell'hangar a Lampedusa con le bare schierate? Quella cosa portò a una scossa nella politica nazionale, in qualche modo. Si disse queste cose non possono accadere. E non lo dissero delle oscure minoranze, delle associazioni di sovversivi, lo disse lo Stato, perché disse che com'è tollerabile che questa cosa accada? Qualsiasi problema legato alla distribuzione e alla mobilità interna dei migranti va affrontato successivamente, le persone vanno salvate, non possono morire a pochi metri dalla nostra costa. E allora si mise su la missione Mare Nostrum, che sembra di 100 anni fa, ma in realtà è di pochi anni fa. La missione Mare Nostrum era una missione pubblica di salvataggio e soccorso in mare. E il canale di Sicilia ha delle dimensioni tali per cui era possibile rendere molto meno probabile che ci fossero degli incidenti all'interno del canale di Sicilia. La missione Mare Nostrum era una missione totalmente italiana, certamente, e costava, certamente, costava circa il 35% delle risorse che il nostro paese spende per stare in Afghanistan a fare qualcosa che sarebbe difficile da descrivere. Che meraviglia. Spende, vi dicevo, incredibilmente di meno di quanto il nostro paese, per esempio, spende per stare in Afghanistan a fare non si capisce bene da cosa da tanti anni, fino a che non si ritirerà, avendo ottenuto non si capisce bene che obiettivo. Però comunque la missione partì e funzionò bene per 2 anni, fin quando non fu interrotta. Fu interrotta per un problema di compatibilità economica e fu interrotta per un problema legato al fatto che le nostre autorità non sono riuscite a renderla una missione europea. O meglio, gli altri partner europei non hanno accettato una condivisione in questa dimensione del salvataggio e soccorso. Però ancora nel 2015 gli stati, lo Stato italiano, era abbastanza assennato dal dire noi ci ritiriamo, però non è che possiamo lasciare lì scoperto, perché per tante scelte che ha fatto l'Unione Europea sarebbe complicato, diciamo, a fare una disamina generale, ma sono sicuro che l'altro intervento mi ha facilitato e i futuri mi faciliteranno ancora. Per tante ragioni era impossibile non prevedere un meccanismo di salvamento in mare, di salvataggio in mare. E allora gli stati si ritirarono, ma in una maniera coordinata al ritiro dello Stato subentrò un altro attore, le cosiddette ONG. Che non subentrano perché si inseriscono in un vuoto, subentrano in maniera assolutamente coordinata nel 2015 e agiscono per i primi 2 anni sotto l'egida delle nostre guardie costiere. Cioè dicono: siccome io questo lavoro non lo posso fare più, mi costa troppo, non è europeo, fallo tu. Io ti coordino perché è evidente che c'è una legge superiore che dica che le persone che rischiano di affondare in mare vanno salvate e che vanno portate in un porto sicuro. Tutti i problemi sono successivamente. Succede però che in questi anni, piano piano, diventa sempre più difficile affermare il banale principio che salvare le persone in mare è giusto e che se è vero che non c'è nessuno, che bisogna deplorare un mondo che mette le persone nella condizione di rischiare la propria vita
nell'aspirazione di una vita migliore, per cercare una vita migliore, è altrettanto vero che fino a che non si creano dei meccanismi che siamo noi i primi a proporre, bisogna tentare di limitare i danni rispetto al mondo com'è. E allora quel mestiere qualcuno lo doveva fare e cominciano a farlo l'ONG. Fin tanto che però progressivamente l'opera di queste organizzazioni viene resa sempre più complicata, perché viene fatto un accordo con la Libia molto forte e quindi viene sostanzialmente esternalizzata la frontiera italiana, per dire che siccome le violazioni dei diritti si pongono in un altro luogo, sono violazioni che noi non vediamo. Si è sempre fatto in Occidente questa cosa. Pensate per esempio al carcere di Guantanamo, che è il carcere in cui gli americani mettono i detenuti a cui devono essere riservati trattamenti che nel suolo americano non sarebbero concepiti. E allora che si fa? Lo facciamo da un'altra parte, lo facciamo appunto a Guantanamo, che è a Cuba. Allora, siccome noi abbiamo la necessità di fermare delle persone che si stanno muovendo e nessuno che ci stia invadendo, un'immigrazione che è simile nei numeri a quelle degli anni precedenti, allora abbiamo esternalizzato e creato la violazione dei diritti in Libia, spendendo incredibilmente più soldi di quanti avremmo speso come Unione Europea per dare un'accoglienza degna a queste persone, esattamente come stiamo spendendo un sacco di soldi per fare in modo che le persone siano fermate in Turchia e che la Turchia quindi si occupi dell'accoglienza di queste persone. Sono sicuro che, diciamo, se conoscete la situazione politica della Turchia, non vi fidereste tanto delle parole di Erdogan sull'umanità dell'accoglienza offerta. E allora noi abbiamo pensato che, siccome l'opera dell'ONG era sempre più criminalizzata, al di fuori di una dimensione però legale di possibilità di attacco, perché tutte le inchieste che ci sono state sull'opera delle ONG hanno sempre determinato la legittimità dell'opera delle ONG. Ma perché? Perché il diritto è un fatto testardo e, diciamo, le conquiste che si sono ottenute negli anni 50, 60 erano tese a codificare dei diritti umani fondamentali che sono difficili oggi, ed è veramente segno dei tempi il fatto che una certa politica tenti in tutti i modi di farli intaccare. Allora noi abbiamo detto, siccome c'è anche molto questo pregiudizio sul fatto che tutte queste ONG sono di stranieri, certo, perché una barca tedesca con bandiera olandese vuol dire proprio che sono due popoli che non hanno relazioni con noi. Gli olandesi non è che hanno una tradizione marinara, no? E la Germania non è un nostro partner. Allora c'era un po' di pregiudizio rispetto alla presenza soltanto di attori stranieri. E in più noi reputavamo indegno che non ci fosse una comunità che si organizzava per fare anche quello che oggi viene definito indicibile, ma che per noi pare del tutto naturale, fino a che c'è la gente che rischia il mare, tentare di fare il possibile per denunciare questi fatti e chiedere l'intervento delle autorità pubbliche ed in seconda istanza, se si rendesse necessario, ovviamente intervenire per il salvataggio. Allora ci siamo organizzati. Mediterranea è una piattaforma molto ampia, che non è appunto un'ONG, ma contiene all'interno dei referenti del mondo cattolico, contiene l'ARCI, contiene dei centri sociali, contiene tante realtà, contiene persone che vengono da partiti politici. È assolutamente trasparente. Se andate sul sito mediterraneanrescue.com vedete il bilancio e vedete l'unico modo con cui Mediterranea si finanzia, che sono delle donazioni private. E tra l'altro è molto bello che la media sia molto bassa e che i donatori siano tanti, proprio per essere indipendenti e per evitare di avere un singolo mecenate che comunque è un elemento di controllo. La missione va avanti, la barca in questo momento, che si chiama Mare Ionio, non è nel canale di Sicilia perché sta facendo delle riparazioni, tra l'altro non lontanissimo da qua, ma non vediamo l'ora di ripartire proprio per tornare nel posto in cui non vorremmo essere, ma anche in cui per ora c'è ancora più necessità di essere. Perché fino all'altro ieri un barcone di 150 persone è stato recuperato dai libici e pensate che le persone a bordo si trovavano a bordo di un gommone che forse poteva contenere 30 persone ed erano in 140. Un barcone in avaria, ai tipi di Al Arfon, che sono un'organizzazione molto bella che opera per segnalare le barche che sono in difficoltà nel Mediterraneo, lo sapete che hanno detto queste persone a bordo? Immaginatevi la condizione. Chiamate tutti, ma non fateci venire a prendere dai libici. Preferiamo morire a essere presi da loro. Ora, queste persone sono effettivamente state recuperate dai libici. Pensate quale sia la condizione di vita e la prospettiva di vita che hanno queste persone lì, se preferirebbero affrontare un rischio che è praticamente la certezza del naufragio invece di essere salvati. Questo non è accettabile, come non è accettabile che negli ultimi mesi sia accaduto che è un numero molto ristretto di persone. Ricordate, io sono stato anche a bordo della Sea-Watch quando era a largo di Malta, oppure il caso della Diciotti, che è un numero ristrettissimo di persone, in settimane in cui continuavano a sbarcare altre persone ai margini, come è sempre accaduto e come continua ad accadere, sia diventato simbolo e sia stato torturato per combattere contro non si capisce chi, mentre l'unica forza di chi proponeva quella politica era quella di accanirsi su delle persone in una condizione sfortunatissima di tortura per ottenere dei risultati di consenso interno. Questo va considerato drammatico e secondo me non va accettato.